Qualche altra domanda? Nell'attesa ne pongo io una a ciascuno, sono tanto segnate. A Franca Bimbi, dato che, come abbiamo visto, per la sua biografia è una persona che riflette, è anche una persona che agisce. Di fronte a una situazione politica come quella attuale, in cui sentiamo il nostro Presidente del Consiglio che dice dobbiamo fare questa cosa perché lo vogliono gli italiani. E questo lo vogliono gli italiani, dato ad esempio che io sono contrario, dico non so, io non sono stato intervistato, probabilmente è frutto dei suoi famosi sondaggi. Per cui ovviamente penso che sia la maggioranza degli italiani, quindi che governi secondo i desideri che ha. A questo punto, rispetto al discorso delle minoranze che si facevano prima, come possiamo fare noi, in un contesto del genere, a fare sentire la nostra voce quando comunque ci saranno quegli italiani che invece vogliono così, la vogliono così? Fino all'altra legislatura perlomeno bastava che due o tre senatori fossero di parere diverso, e quindi si poteva anche andare vicino e chiedere qualcosa, ma a questo punto. Mentre la domanda a Hermes Segatti, lei ha detto che occorre appunto guadagnarsi sul campo la rispettabilità, soprattutto farsi vedere come persona che vive una vita ecclesiale piena. Quindi avere questo rispetto guadagnato con la fatica, col lavoro. Però nello stesso tempo prima faceva riferimento ad una chiesa che deve avere una sua onestà intellettuale. Cioè non può dire una cosa e poi contraddirla con un altro pronunciamento. Allora, se è vera questa, trovo una certa contraddizione perché la Chiesa dovrebbe essere comunque sempre accogliente di qualsiasi tipo di situazione e non deve aspettare che ci sia qualcuno che deve farsi valere sul campo, dare prova di valore. La Chiesa è proprio quello che dice, io ti amo comunque, che tu sia, però anche se non fai nulla, tu sei essere amato.
Io sono stato chiamato in causa, per cui rispondo intanto per dire che la proposta di legge sui PACS non è a firma mia, nel senso che non sono mai stato parlamentare, è stata una proposta di legge che è nata da un'esigenza, come dire, di approccio graduale alla conquista e riconoscimento dei diritti, perché ci avevano sempre detto non potete entrare a gamba tesa all'interno praticamente di dinamiche di un Parlamento che è pavido e che su questo tema, soprattutto in Italia, sembra essere diciamo, poco disponibile a fare delle leggi che riconoscano le coppie di fatto e in particolare i diritti delle coppie omosessuali. Scopro oggi con grande sorpresa una Franca Bimbi matrimonialista, questa è una sorpresa positiva, positiva soprattutto perché all'interno di un centro-sinistra, in particolar modo della Margherita, che è stato il tuo partito, insomma, che fino alla nascita del Partito Democratico, il termine matrimonio era visto come un fumo negli occhi, una pietra d'inciampo assolutamente impronunciabile per le coppie omosessuali. E tengo a precisare che oggi il movimento omosessuale, nelle sue articolazioni, che comprende anche, oltretutto, con diverse sfumature, anche diciamo, il movimento dei gruppi degli omosessuali credenti, e oggi, come dire, nella propria piattaforma politica, nelle proprie insieme di rivendicazioni, mette il matrimonio tra i diritti che vengono chiesti, come ha fatto Zapatero in Spagna, con una operazione molto semplice e inclusiva, togliendo dal codice civile le parole specifiche marito e moglie, introducendo la parola più generica di coniuge, ha esteso con la bacchetta magica la possibilità anche alle coppie dello stesso sesso di potersi sposare. Io credo che sul tema, invece sulla questione del matrimonio, si debba aprire proprio una riflessione anche molto forte, perché il matrimonio rappresenta una libera scelta. Quando io celebro dei matrimoni come consigliere comunale, davanti a me ho due persone che pronunciano un sì dopo la lettura degli articoli del codice civile. Dopo noi cerchiamo di dare come consiglieri comunali anche una certa solennità a questa celebrazione, non limitarla alla mera lettura dei codici della Costituzione. Però io credo che la questione della filiazione debba essere separata rispetto al matrimonio, perché la questione della filiazione, come la questione della procreazione, non è strettamente legata al matrimonio, perché le persone che si sposano possono decidere, o perché non possono, perché non vogliono, di non avere figli. Allora, il matrimonio come istituto giuridico che tutela due persone sulla base di un riconoscimento di diritti e una conseguente adempimento di doveri, debba essere visto semplicemente come una forma di tutela dentro la quale ciascuno ci può mettere poi i significati che vuole, ma che comunque corrisponde ad una serie di diritti e di doveri che coinvolgono, proprio con il principio di responsabilità di cui si parlava prima, due soggetti responsabili, adulti, cittadini. E il Pax faceva la stessa cosa, con forme diverse chiaramente, perché sulla bilancia dei diritti e dei doveri, che deve rimanere sempre in equilibrio, il Pax era una forma più leggera, più snella di tutela, e di conseguenza chiedeva anche meno doveri, in un'accezione molto razionale ed equa, no? del riconoscimento dei diritti. Il Pax dava la possibilità alle coppie di fatto di ottenere un riconoscimento minimo che consentiva loro di non subire quelle costanti discriminazioni che oggi un'assenza sul piano legislativo determina quotidianamente per le coppie che convivono. Dopodiché ciascuno, siccome un diritto non è un obbligo, non è che per legge se tutte le coppie di fatto vengono paxate, ciascuno deciderà sulla base della propria situazione, della propria scelta, di aderire o meno a queste forme di contratto. Dopodiché io registro che in Francia, dopo che quasi 10 anni fa, questo mostra il pesantissimo ritardo dell'Italia, dopo che è stata approvata la legge sui Pax, sono aumentati paradossalmente i matrimoni. Ora, uno potrà dire anche che lo Stato francese ha provveduto ad una serie di leggi a sostegno della famiglia, sicuramente della nascita, della natalità. Però è vero anche che il matrimonio oggi, come unica forma di riconoscimento per le coppie eterosessuali, per l'unione di una coppia eterosessuale, rappresenta molte volte una spada di Damocle, un macigno, mentre una pluralità di istituti giuridici potrebbe, e questo è accaduto in Francia, consentire alle coppie che vogliono una tutela, un riconoscimento, di avere un approccio più sereno e di scegliere quell'istituto che più si confà alla propria situazione, sempre tenendo in equilibrio i diritti che vengono riconosciuti e i doveri che vengono richiesti. E sulla questione della omosessualità innata, su questo io credo che questo terreno sia quello che tu dicevi prima, su cui argomentavi prima, sia abbastanza pericoloso, perché è scivoloso, perché noi potremmo anche fare questo ragionamento molto, anche utile, giusto, sotto il profilo scientifico, sotto il profilo morale, sotto il profilo culturale. Però noi non possiamo non prescindere dal fatto che oggi nella nostra società vi è comunque una presunzione di eterosessualità. Cioè, quando nasce un bambino, non è che, che i genitori dicono questo bambino, sia che sarà eterosessuale o sia che sarà omosessuale, avrà il nostro affetto, il nostro riconoscimento. Non è così. Si dà per scontato che un bambino che nasce, una bambina che nasce, sarà un bambino o una bambina eterosessuale. Allora, se oggi un ragazzo o una ragazza non si dichiara omosessuale, viene annoverato automaticamente, o quasi automaticamente, nella categoria degli eterosessuali. Allora questo, chiaramente, questo dato da cui non si può prescindere, deve necessariamente, dal mio punto di vista, non creare quegli spazi o quelle, come dire, quei solchi dentro cui poi si può insinuare una pericolosa cultura delle teorie riparative o di altro, che dicono, siccome una persona che nasce, non nasce né eterosessuale né omosessuale, allora noi possiamo intervenire sin da quando questa persona è piccola con degli approcci terapeuti, psicologici e così e quant'altro per instradarlo, come dire, nella giusta e corretta eterosessualità. Allora, su questo io farei una riflessione, perché noi abbiamo sempre detto che l'omosessualità è una minoranza fondata su un'identità scritta. Qualcun altro dice, Rigliano, psicoterapeuta, nel suo bel libro Amori senza scandalo, parla di una variante naturale del comportamento umano. Ecco, questo io, questa accezione io. Però stando attenti appunto a non considerare l'orientamento sessuale come mutabile a seconda, come dire, del contesto in cui mi trovo, come accade per i moscerini, che se fa molto caldo sono eterosessuali o se fa molto freddo sono omosessuali, perché si rischia di entrare in una scia molto pericolosa da cui poi è difficile uscire. E,
Alessandro,
un'ultima cosa. Sì.
No, perché c'è un...
Dico semplicemente un'ultima cosa, che se ultimamente purtroppo la gerarchia cattolica ha dato strategicamente questa volta, sta tentando di dare ai pregiudizi, soprattutto ai pregiudizi nei confronti dell'omosessualità, una sorta di rappresentatività e di rispettabilità, proprio sulla scia di tutti quei retaggi che vengono dalla famiglia patriarcale, rurale, eccetera, che hanno praticamente attraverso i pregiudizi condannato gli ebrei, le donne, i disabili, gli omosessuali e quant'altro. Per cui questa strategia del tentativo di dare una rispettabilità ai pregiudizi, cavalcando appunto i pregiudizi della maggioranza di cui lei parlava prima, è una strategia molto pericolosa. Non basta, secondo me, portare la propria testimonianza come omosessuali nelle comunità religiose, nelle comunità civili. Questo è importante, perché la visibilità personale di ogni giorno è importante per aprire, come dire, no, per togliere la paura e far conoscere agli altri la nostra situazione.
Mi sembra molto chiaro.
Dopodiché però è importante anche che ci sia un approccio legislativo e normativo, perché anche quello determina una cultura che facilita il confronto e l'accettazione dell'omosessualità nella società. Scusate,
okay. Se sono... qualche altra domanda, così raccogliamo le ultime e vediamo di rispondere a tutti.
Allora, velocemente a Don Hermes, un consiglio chiedo e una puntualizzazione, una precisazione. Al consiglio faccio una premessa a lampo. I gay pride che sono stati citati prima da entrambi i redattori, mi pare, hanno fatto miracoli, mi pare di capire, anche in ambito ecclesiale, nel senso che sono state le occasioni che hanno permesso ai gruppi di omosessuali credenti di avere un interlocutore, la figura del pastore della chiesa locale in cui abitano e in cui operano. Questo è avvenuto per Torino nel suo caso ed è avvenuto anche a Padova nel nostro, nell'unica occasione in cui abbiamo potuto incontrare il Vescovo. Allora, da quell'occasione, che a questo punto mi puzza un pochettino di come dire, di interesse, tra virgolette, buona pace, tenere buona pace tra le varie parti che sono confluite nell'organizzazione del Gay Pride di Padova, siamo stati ricevuti anche noi. Da quella volta insistiamo perché il pastore di questa chiesa locale, che è anche pastore nostro a tutti gli effetti, ci riceva una seconda volta per una conferma, per un confronto. Questo incontro non è ancora avvenuto e dubito che possa avvenire, sinceramente, dopo anni che chiediamo che avvenga. Allora, il consiglio riguarda quali modalità mettere in atto per poterci confrontare con quel pastore che noi riconosciamo come tale e che dovrebbe esercitare la sua attività pastorale anche nei nostri confronti, invece di ritenerci invisibili. Noi ci sentiamo un pochettino come quella donna che grida nella notte, e il nostro grido si perde e non comprendiamo il motivo di questo, o meglio, pensiamo ad alcune cose ma non le abbiamo chiare. Allora, nel consiglio, come fare? Anche una specie di suggerimento, quali paure ci sono state in ambito ecclesiale, gerarchico, per rispondere a questo interrogativo che è nato dalla base, da parte vostra. Questo riguardo al consiglio. Riguardo alla delucidazione sull'aspetto della famiglia. Allora, lei la famiglia l'ha considerata come qualcosa di diverso da quello che potrebbe nascere dall'incontro di due uomini o due donne che dovrebbero giustamente ricercare una loro forma originale per stare insieme. Non ho capito, forse, ma mi sembra che questo concetto di famiglia sia molto rigido, quello che lei proponeva, quasi che risentisse di quella sinfonia a cui lei alludeva parlando di questa nostalgia del passato che incatena le possibilità che la Chiesa invece ha davanti. Quando mi pare che la famiglia è uno dei modelli culturali più in evoluzione di tanti altri. Se è una questione di linguaggio, o è una questione culturale, o è qualcos'altro che io non riesco ad afferrare. Visto che la famiglia mi sembra una relazione d'amore tra persone, non vedo perché non si possa applicare anche a una relazione d'amore tra due uomini o tra due donne. Anche perché, sinceramente, tante realtà usano il termine famiglia per presentarsi, non da ultime, le comunità religiose che si chiamano famiglia a partire da cosa? Sono uomini, sono donne che vivono insieme con dei principi ben saldi, con delle prospettive molto diverse, ma si chiamano famiglie. Allora vorrei un chiarimento, ecco, questa non era una polemica, era una richiesta di chiarimento. Non rischiamo di rimanere attaccati al passato in questo settore per paura di aprirci ad un nuovo che sembra minacciare questo istituto così solido che in realtà è così in crisi invece.
Altre domande forse? Ok, allora... Ah, ecco.
No, io volevo... con la consapevolezza di farlo, volevo fare eco a quello che ha detto Gigi prima. Nel senso che la sua affermazione di prima, cioè di comportarsi da bravi bambini per essere accettati, mi mette molto a disagio, sinceramente, perché mette in discussione anche tutto quello che poi anni di catechismo mi hanno insegnato sull'accettazione del diverso, dello straniero, che è drammaticamente attuale anche adesso, delle prostitute, cioè tutto ciò che è diverso. Quindi volevo fare eco a questo, e non rubo altro spazio, proprio perché mi crea un notevole disagio questa cosa.
Ok, allora, se vuole cominciare lei?
Sì, poi vado.
Sì, okay.
Beh, partiamo da quest'ultima sua richiesta. Torno a ribadire, io ho detto che ci sono delle questioni di ordine mentale, di concezione della realtà, che secondo me, se non si superano, vanno affrontate come tali. E non è la buona condotta che deve fare. Perché se uno ha buona condotta, ma l'altro pensa che tu sei snaturato, ti compatisce, ma non ti ama come dovresti. Quindi questo vale anche come risposta a quello che diceva lei, chiuso e basta. Cioè, ci sono dei livelli diversi che vanno affrontati. Io ho detto che chi ha risolto il problema di non concepire come in termini di non accettabilità proprio nel modo di guardare la realtà, chi non ha, cioè chi ha superato questo, gli può servire qualcosa in più che è un'accettazione della diremo così, della pienezza della spiritualità che può nascere da una vita omosessuale, che non capirà se non la vede per esperienza. Il mio passaggio era questo.
A ciascuno c'è la Chiesa, la Chiesa è diverso, potrebbe
togliere
la Chiesa.
Ma guardate, adesso qui ma voglio dire che noi come... Lasciatemi dire solo della sinfonia, senza tutto lo svolgimento. Noi come cattolici facciamo attenzione, che contribuiamo anche ciò che nei politici, che sono buoni post-cattolici in questo, tramandiamo costantemente, la mediazione superflua della Chiesa per molte cose. Cioè, noi come cattolici, per la tragica divisione con i protestanti, abbiamo esaltato la mediazione della Chiesa, parliamo sempre di Chiesa e non riusciamo a vedere altro se non attraverso quel che ci piomba dall'alto. Su questo io penso che nell'ambito specialmente del discorso che stiamo facendo è fondamentale recuperare il senso del vivere cristiano nella sua normalità. Normalità. E non sempre parlare ciò che dice il Papa, ciò che dicono i vescovi, fuori di misura. Non facciamo, su questo siamo... Purtroppo, tragicamente, figli di una lacerazione che è stata gravissima nel nostro Occidente, per cui una parte si è presa la Bibbia in mano e non ha nient'altro che questo. E con una chitarra e la scrittura se ne va a costituire Chiesa. E noi invece abbiamo sempre di mezzo il Magistero. Non possiamo dire, anche il nostro credente, se cosa pensa? Cosa pensi tu? Cosa sei tu? Invece lei che faceva delle domande semplici, dunque, e ne ha fatte tre o quattro, allora dunque, prendo solo diciamo un po' il discorso della famiglia, no? Anche se su questo, a mio modo di vedere, bisognerebbe, dico, io sto ragionando in termini di pensare e non in termini subito di azione pastorale, ma se, bisognerebbe che certe questioni rimanessero, anche se potrebbero anche rimanere aperte, no? Potrebbero rimanere aperte alla ricerca. Io personalmente ho consegnato questa perplessità, che se è vero che la famiglia in evoluzione potrebbe anche non essere più considerata famiglia, quella che è stata finora, nonostante le variazioni tremende dal patriarcato al matriarcato, al tribalato e via discorrendo, è rimasta proprio la cosa più, cioè, l'eterosessualità e la procreazione. Allora, se poi dopo, il discorso sulla famiglia religiosa è naturalmente metaforico, no? È evidente questo, no? È come anche metaforico lo sposalizio di Dio con il popolo, che non sai. No. Allora, e se questo rimane un punto. Perché incistarsi su... si chieda un riconoscimento di dignità civile, di dignità di partnership a questa realtà che si aggiunge a quello che tradizionalmente è stato il perno. Se poi questo debba essere senza soluzione di continuità rispetto alla famiglia, lasciamolo dubitabile. O se non si costituisca qualcos'altro di diverso dalla famiglia a cui si riconosce pari dignità. Io sono piuttosto in questa direzione, per il principio che però ho formulato prima, che un modo corretto per affermare la propria identità è quello di non prenderla dagli altri, non so se è l'idea. Secondo me è prendere dagli altri alcune cose che non sono tipiche più della famiglia, penso degli omosessuali, i quali ad esempio avranno una genitorialità di tipo diverso, non potranno procreare direttamente ad esempio, non potranno esercitare in utero proprio, se sono donne o in utero, non so come dire, accolto come partecipazione solidale da altri, quel tipo di genitorialità, mi paiono delle cose che fanno differenza. Poi che debbono creare un handicap totale circa i riconoscimenti civili fondamentali, questo poi no. Ma insomma, sono molto d'accordo sui primi due punti. Che lei ha detto, i primi due che lei ha specificato, su questi sono d'accordo. E poi sull'intervento della Chiesa che lei rimarcava oggi, questa sanzione della tradizione, diciamo, che finirebbe per creare una sacralizzazione del discrimine, della discriminazione e dell'emarginazione. E questo sì, penso che potrebbe anche essere un rischio piuttosto serio, potrebbe essere un rischio anche piuttosto serio, per cui bisogna come credenti fare il possibile perché non avvenga. Ma io qui allora quando parlo di Chiesa mi ci metto dentro e dico che bisogna fare in modo che questo non avvenga. Se qualche aspetto dell'autorità della Chiesa dovesse andare in quella direzione, bisogna andare contro. Lo vedo come affar nostro, cioè lo vedo così, chiuso, si farà quel che si deve. Un piccolo particolare, circa la continuità del rapporto al vescovo, eccetera, da noi in Torino la continuità rimane, nel senso che l'incarico che ha dato a due preti, a Don Walter Danna, che tra l'altro ha scritto un bellissimo articolo sulla Voce del Popolo, la nostra settimanale, come quadro del problema, casomai ve lo posso mandare in posta elettronica al legale, e me, comunque continua, ma avanti in partenza. Semmai in questo momento devo dire è un momento di difficoltà da parte dei gruppi omosessuali credenti, i quali, come suono tutte le buoni movimenti e gruppi ecclesiali, godono di ottima salute divisionista, e allora bisogna fare un po' attenzione perché non si perde questo patrimonio di lavorare di nuovo bene insieme. È un momento un po' delicato, anche perché si sta per ricostituire attraverso la mediazione del gruppo Abele, ma in una veste nuova rispetto al passato, un centro di riferimento che partirebbe dalla sede proprio del gruppo Abele con un suo luogo che farebbe riferimento per altri e così via. Ora, se mi posso dire, vi saluto. Sì, speriamo di rivederci in qualche modo da qualche parte.
Va bene, tante grazie.
Realtà di Torino sarà bello restare in contatto, no? Perché è molto viva, molto interessante.
Buon lavoro.
Io volevo solo dire rispetto alla domanda come si fa a lavorare in minoranza. Allora, intanto vorrei sottolineare che Berlusconi ha vinto le elezioni e non le ha vinte perché fa dei comunicati stampa, perché i cittadini italiani hanno votato. Quindi questa questione è non chiusa ma definita, giusto? Chiusa no ma definita. Però quello che Berlusconi non sa, almeno non pare che sappia, ma che dovrebbero sapere, per esempio è nella Lega e sono stati in minoranza per molti anni, ma che comunque dobbiamo sapere noi, e quando dico noi dico cittadini italiani che vivono in una democrazia europea, è che senza minoranza non si dà democrazia. È banale, cioè professor Pescara mi corregga se sbaglio, cioè, perché la democrazia non è come comanda chi ha i numeri, governa chi ha i numeri. La democrazia è un'altra cosa, che deve dare delle garanzie alle minoranze. Allora, se voi traducete, perché altrimenti non è un sistema politico democratico, è un'altra cosa se non ci sono le minoranze, se le minoranze non hanno diritto d'espressione, se le minoranze non hanno diritti, non dico diritto d'espressione. Ora, a me pare uno che cosa si può fare, lo dico. In generale mi sembra che ci sia una situazione invece in cui non solo nella maggioranza che governa, ma anche nell'opposizione che non governa, c'è abbastanza, mi pare si sta diffondendo l'idea che il consenso mediatico della maggioranza debba fare l'opinione pubblica della mia linea politica. E sto parlando della sicurezza delle città, io ora faccio sempre religiosamente, tra virgolette, l'elemosina a un signore che è seduto vicino al dipartimento, ma il nostro dipartimento ora è contiguo al muro del Santo. Ora ho dei dubbi se una mattina telefono al mio amico assessore per radio, guarda c'è una signora, sta dando l'elemosina, mi faccio portare in caserma, visto che poi vogliono i vigili con poteri addirittura di polizia, no? Ecco, quindi io voglio dire, noi siamo in una situazione in cui le minoranze politiche, sociali, culturali, di orientamento sessuale, devono riniziare un percorso per rendere noto che la società ha una vita propria anche indipendentemente da quelle che sono le dinamiche del sistema politico. Abbiamo detto per tanti anni, tanto per fare l'esempio di Tirana, no? Che quel regime è caduto perché la società albanese guardava la televisione e quindi riusciva ad immaginare che un altro mondo è possibile. Ora questo mondo altro possibile esiste, siamo noi in vario modo. Io penso che da questo punto di vista essere ritornata all'università e aver rapporto di nuovo direttamente con dei giovani cittadini, piuttosto che tutte le mediazioni a cui ti porta il fatto di avere un ruolo politico, sia una grande fortuna, anche se qui noi siamo tutti da grandissimi, come me, a più giovani, anche se essendo passati 7 anni mi pare che i giovani sono che non sanno proprio nulla, che non sanno neanche leggere il giornale, cioè che c'è una grande attesa di, scusami se ti utilizzo come cartina di forma, di studiare le interpretazioni di Bowlby o di Freud sul libro. Ma se uno dice scusa, non sto chiaramente parlando di te perché intanto sei qua, dico, scusa, ma ci hai provato a pensare? Ecco, questo sembra che lo facciano altrove, non all'università, credo che lo facciano altrove, forse hanno ragione anche di farlo altrove. E io penso su queste tematiche dell'omosessualità, se volete si può iniziare anche un rapporto con il Dipartimento di Sociologia attraverso me, cioè dandosi anche dei momenti di riflessione più, diciamo, stilizzata dal punto di vista scientifico, ma pubblico, dicendolo, e questo è un lavoro che io penso che vada fatto. Poi, se in questi giorni dovessi prendere come modello di cittadino europeo, sono un po' triste per questa storia dell'Irlanda, qualcuno, chi prenderei? Provo a dirvi, non prenderei nelle donne, negli omosessuali, prenderei questi ragazzi musulmani di Treviso, che hanno il coraggio nello stesso tempo di sfidare le autorità costituite, politiche ma anche religiose, perché la Chiesa di Treviso non ha aperto bocca sulla storia, e anche di sfidare i loro padri. Questi sono cittadini europei che hanno capito benissimo come la libertà di associazione in pubblico, di cui la libertà religiosa, come così, come anche libertà di culto, è una delle espressioni, è una libertà europea. Loro l'hanno capito e noi non dobbiamo permettere che questo diventi chiusura dentro quell'unica forma di identità. A me sembra che siano un esempio di cittadino europeo, mentre la immagine del Papa che riceve Bush nei giardini vaticani mi ha fatto un enorme scandalo, come credente, tristezza come cittadino italiano, ma perché? Non perché è Bush. E quindi io non voterei Bush, ma voterei piuttosto un altro o un'altra, ma per un altro motivo, perché quella è una rappresentazione desacralizzata del Papa che si mette, e che, quindi che non si rappresenta più come leader religioso, ma si rappresenta come uno dei potenti del mondo che riceve alla pari un potente del mondo. A me sembra che questo è forse più pericoloso della paura del professor Ratzinger, che hanno visto un pezzo dei processi di cambiamento della famiglia, cioè la defamiliarizzazione e quant'altro, che da professore tedesco ha una certa idea di natura e c'è poco da fare. Cioè, mi sembra che questo rappresentarsi del massimo rappresentante, non della Chiesa, ma della religione cattolica, è un'altra cosa, come uno dei tanti potenti del mondo, è un qualcosa che va alla pari con il rito nella Cappella Sistina, con le spalle girate al popolo di Dio, che fa sì che quello che ha detto Segatti, mi spiace non ci sia, vada preso molto sul serio, cioè che io ho interpretato così, scusami, che quando dice guadagnatevi la comunionalità nella Chiesa con la testimonianza, è l'opposto di dire fate i bravi bambini, oddio, essendo un prete non c'è, magari anche quello, però è l'opposto, perché quello che è mancato in questi anni su questi temi, non solo attorno alla omosessualità, ma in generale, è mancato, diciamo, questa voce del popolo di Dio, o meglio, dei credenti, che si sono, diciamo, investiti di questa parte di popolo di Dio che in passato parlava in questo paese. Quindi la parola è stata lasciata ai politici di ogni corvatura, no? I quali, se sono credenti di altre religioni, in Parlamento devono guadagnarsi un pezzettino di tribuna, e quindi, come dire, ecco. E se invece sono cattolici, stanno in questo dramma di cui parlava Segatti, e cioè che tanto pensano che i voti passino tutti dal Vaticano. E questo è da dimostrare, onestamente, in questo paese è da dimostrare, a Roma sembra così. Ecco, ma mi pare quindi che questa sfida lanciata agli omosessuali cattolici affinché si facciano lievito del resto del popolo di Dio non mi pare facile, però non mi sembra una cosa comportatevi da bravi ragazzi. Ecco. Forse è una cosa di dare voce a questa differenza nella Chiesa anche dal punto di vista della fede, che oggi mi pare, diciamo, un problema, non mi sembra assolutamente semplice, ecco. Non mi sembra assolutamente semplice, però mi sembrerebbe una specie di compito un compito di testimonianza civile dentro la Chiesa che spetta principalmente a voi, ecco. Perché non è una cosa che dice però sono cattolici, che mi importa a me che io sono per il matrimonio degli omosessuali. Invece io penso la testimonianza, una testimonianza di credenti oggi dentro la Chiesa come popolo di Dio su questo, come su altri temi, ci riguarda tutti come cittadini italiani, perché quello che ho respirato, è stato a Barcellona un mese fa, è stata un'area di liberazione, ma per la separazione Stato-Chiesa, non per i contenuti. Ecco, non per i contenuti, cioè il Comune di Madrid sta facendo obiezione di coscienza sull'educazione civica, no, perché nell'educazione civica c'è il tema genere, discriminazione, lotta all'omofobia, e di centrodestra fa obiezione di coscienza, va bene. Cioè, come dire, è un dibattito politico esplicito, non c'erano titoloni sui giornali per cui chi governa dice speriamo quelli di Madrid, non c'era la scomunica reciproca. C'era un conflitto chiaro, aperto, distinto, molto visibile, però nella separazione. Hanno fatto un po' di trucchi e poi alla fine, visto che la legge era quella, fanno l'obiezione di coscienza. Pare giusto, no, a me sembra giusto perché mi sembra giusto perché perché i giornali riportavano quella notizia e c'erano anche altre notizie, cioè giustamente i bambini stranieri non devono essere tutti nelle stesse scuole. Allora, mentre Il presidente del Partito Democratico della provincia di Milano dice 20 bambini stranieri per classe sono troppi. Lì sui giornali c'era scritto l'opposto, c'era scritto anche le scuole dei ricchi devono accettare stranieri. Il messaggio è assolutamente opposto, è tranquillo, dice non possiamo tenerli tutti nelle scuole, diciamo, dei poveri. Dopo anche lì, come dire, i genitori avranno cercato di averli vicini a casa, i genitori dei bambini più ricchi di aver meno possibile di immigrati poveri a scuola, però il messaggio è un messaggio di una società che è conflittuale, che si confronta, invece noi, come dire, una drammatizzazione in cui sembra tutti che le maggioranze siano maggioranze dei comunicati stampa. Se fosse solo Berlusconi andremmo bene. Non sono più deputato, posso dire quello. Questo non lo metto.
Sì, non c'è più Cristiano, no. Dai, aspetta perché adesso arriva poi il tuo grande amico, figurati, se non si avvicina.
Pronto? Pronto, non si sente niente. Si sente. No, no, ma io sono veloce, almeno credo. Volevo semplicemente spezzare una lancia e lanciare un grido di dolore a proposito dei cattolici che si devono far sentire, perché io sono appena reduce dall'ultimo convegno di Noi Siamo Chiesa. Erano arrabbiati neri, dico arrabbiati per usare un eufemismo, perché effettivamente sarebbero quei famosi cattolici che un tempo si chiamavano del dissenso, che però io non ritengo giusto, perché poi essi non si definiscono tali, quelli che vorrebbero continuare e perpetuare la scia del Vaticano II. Ma non è vero che non facciano niente, perché comunicati, cioè ne fanno, ma posso dire ne facciamo tantissimi. Il problema però, visto che prima si è, ed è quello che mi preoccupa, che prima si è tirato fuori la storia di Tirana, che è vero che a Tirana hanno visto che c'era un altro mondo possibile per le televisioni, e tranne che le televisioni adesso sono tutte omologate. E io insomma, io sono pubblicista e devo fare sostanzialmente sempre controinformazione, perché 99% delle volte di quello che leggo sul giornale è falso, diciamolo un po' com'è, non è semplicemente semplificato, è proprio fuorviato. Il problema è che però noi facciamo una fatica cane, c'è rimasto internet, non so fino a quanto rimarranno, perché già l'anno scorso hanno tentato di oscurarci, magari potrebbe succedere anche quest'anno e penso che succederà anche fra breve. E quindi io non voglio essere pessimista, io voglio essere molto ottimista, che un altro mondo sia possibile, lo voglio anche sperare, però il fatto che anche fra noi ci sia difficoltà anche di relazione, di conoscersi, a me sembra piuttosto grave, perché io non esito a definire una situazione come quella che stiamo vivendo attualmente una forma di, come diceva anche Biagi, lui diceva democrazia morbida, a me non sembra tanto morbida. E quello che mi fa paura è che non se ne sta accorgendo nessuno, certo non c'è il dittatore tipo Hitler, perché non c'è più, è anacronistico, però c'è quest'altro potere mediatico che insomma a me sembra molto preoccupante. Quindi è vero quello che noi possiamo dimostrare, che non vale soltanto per gli omosessuali, vale per tutti. Quindi anch'io penso che Don Hermes non si riferisse semplicemente al fatto di fare i bravi, ma anche altre cose. Però abbiamo anche dei mezzi molto limitati in confronto allo strapotere che può avere dai mass media tradizionali. E questo a me sinceramente fa abbastanza paura. Mentre invece sono d'accordo con lei sul fatto del... io non sapevo adesso dell'iniziativa di Madrid, anche perché confesso di essere molto ignorante sul... Sì, no, ma semplicemente che io sono molto ignorante sul governo spagnolo, nel senso che qui se ne parla soltanto come se fosse la fucina dei peggiori mali, io non penso che sia così e vorrei sapere qualcosa di più, non so niente. Comunque, al di là di questo, perché mi piacerebbe anche combattere, c'è anche un conformismo da parte, in questo caso, degli omosessuali, per cui io non ritengo che una persona sia un omofobo semplicemente perché non vuole accettare il matrimonio dei gay, può benissimo non essere un omofobo, può avere tutte le sue ragioni, che da quel punto di vista sono ineccepibili, e però si può battere lo stesso a favore dei diritti degli omosessuali, quindi non facciamo adesso il muro contro muro ideologico, quindi io sono d'accordo, non so che cosa se poi, ripeto, sia successo precisamente nel comune di Madrid. Ma al di là di questo.
Ah,
Vabbè, c'è sempre comunque questo. Esatto. È appunto l'importante è discutere, poi. Però a parte quello che tu... Ma da noi è rozzo ed è ideologico, perché non si può assolutamente fare niente. Però, ripeto, io mi sento molto povera di mezzi, nonostante che stia facendo tutto quello che è possibile fare, umanamente.
Allora ringraziamo Franca Bindi per essere stata con noi, per averci detto queste cose, soprattutto, se vuole, e soprattutto per averci invitato ad una collaborazione. Possiamo pensare.
Sì, pensiamoci, secondo me.
Cosa di buono può uscire? Forse. Beh, basta un po' di impegno. Grazie a tutti.